Come viaggeremo, ci chiedete stamattina? Pagando di più, ci scrive un ascoltatore. Indubbiamente, se pensate solo a quanti posti perderanno le compagnie aeree per mantenere le distanze di sicurezza, in qualche modo devono rientrare. Questo è un aspetto interessante. Magari su questo, se sei d'accordo, coinvolgerei subito un altro esperto, ovvero il nostro amico Claudio Visentin. Buongiorno Claudio, ben ritrovato su Rete 1.
Buongiorno.
Buona giornata, piacere di essere con voi, spiacere di non essere lì perché
lo so.
La prima volta che, e questo è un altro effetto del Covid, cioè fino al 15 giugno non potremo essere assieme, quindi ne sono molto dispiaciuto.
Peraltro noi abbiamo anche un problema di spazio, no? Legato alla distanza tra un ospite e l'altro, quindi in effetti siamo già al pieno, in pieno servizio. Allora ricordiamo che Claudio...
È un garbato riferimento alla mia mole.
No. Assolutamente no.
Alla grandezza dello studio qui a Besso.
Esatto. Allora, ricordo solo che Claudio Visentin è insegnante presso l'USI di Lugano, giornalista di viaggi, laureato in storia del turismo e presidente della scuola del viaggio. Quindi chi più di te ci può raccontare, caro Claudio, se davvero è così? Pagheremo di più per i nostri prossimi viaggi?
Allora, intanto la sola cosa certa di questo periodo è che gli esperti non ne sanno niente, nel senso che non è un momento da esperti. Qualche giorno fa Brian Chesky, che è il fondatore di Airbnb, ha mandato una lunga lettera ai suoi dipendenti, molto affettuosa anche perché ne stava licenziando una buona parte, e ha detto due cose. Allora ha detto: non sappiamo quando torneremo a viaggiare, e quando torneremo a viaggiare il viaggio sarà diverso, che non è male per uno dei maggiori esperti al mondo del turismo, è come dire che nessuno ne sa nulla. Per esempio, Daniele e Caterina, questo aspetto dei biglietti, è chiaro che la logica sembra dire ci saranno meno posti, forse salterà il famoso posto di mezzo e quindi i biglietti aerei costeranno di più, ma le compagnie aeree devono anche ripartire in qualche modo e quindi è anche possibile, c'è anche una tendenza a fare delle campagne perché la gente esca di casa, si rimette in movimento, ricomincia a viaggiare e quindi magari non sarà il primo momento quello in cui cercheranno di recuperare i costi. Quindi nemmeno su questa idea che dice il nostro ascoltatore possiamo essere sicuri, dipende da strategie commerciali. Di certo quello che gli direi è questo: è un momento straordinario, succedono cose strane, quindi potresti anche trovare il biglietto della tua vita, nel senso potresti anche trovare l'occasione che non hai mai trovato prima, perché l'ufficio turistico di un certo paese o quella compagnia aerea ti fa un'offerta veramente eccezionale. Quindi sì, turismo di prossimità, la Svizzera, staremo tutti un po' più tranquilli, però tenendo d'occhio anche magari qualche colpo grosso che dovesse saltare fuori per strada.
Ecco, coinvolgo di nuovo Norma Barghezzi, ovviamente anche Caterina, perché adesso subentra anche un altro aspetto psicologico, cioè io sento dire anche da amici, parenti, colleghi, mi dicono sì, però non mi fido a partire adesso, voglio capire cosa succede, voglio vedere cosa succede a luglio, a metà luglio, a inizio agosto.
Ho paura andare in alberghi,
esatto.
Preferisco le case.
Magari poi succede qualcosa, non posso rientrare. Norma Barghezzi,
sì,
è d'accordo?
Sì, lo sento molto anch'io, lo sento anche personalmente, infatti prima fuori microfono mi chiedeva programmi, progetti per il prossimo viaggio, non lo so, sono ancora in una posizione di aspettare, di osservare come vanno le cose, perché effettivamente l'abbiamo avuta l'esperienza di persone che non hanno potuto rientrare,
questo
che sono
è vero,
rimaste bloccate
qualche tempo fa,
in paesi dove anche l'assistenza sanitaria non è quella che abbiamo noi, cioè forse abbiamo anche il bisogno di restare in sicurezza ancora per un po' di tempo, perché ci è arrivata abbastanza all'improvviso, anche segnali ce n'erano prima, no? Però è arrivata all'improvviso.
È vero. E poi Claudio Visentin, c'è anche questa mancanza di coordinamento, non è sincronizzato sto virus, perché prima esplode in Europa, adesso Sud America e altri, insomma, Stati Uniti e altri, l'India, dicono che ci sia un focolaio molto grande in India. Ecco, tu da questo punto di vista come la vedi? Aspetti ancora un po' anche tu, sei anche tu un po' attendi?
Intanto ci assomiglia, questa è una cosa bellissima, perché in fondo dovremmo guardare il virus in un modo diverso. Lui è come noi, gli piacciono le grandi città, gli piace dove c'è un sacco di gente,
sì,
gli piace il carnevale, sta infettando il Brasile, non a caso anche per quello, ed è stato forse un po' anche il nostro carnevale. E noi siamo tutti, io sono come tutti gli altri, nel senso che ho qualche programma di viaggio, sono molto incerto, tutti gli anni torno a Itaca, ormai per me è una specie di piccola religione personale, torno a Itaca perché è l'isola di Ulisse dove tutti i viaggi sono cominciati, ovviamente ci sono disgrazie peggiori che tornare in Grecia d'estate, insomma, quindi ci torno anche molto volentieri, e quest'anno devo un po' prendere questa decisione. Alla fine io penso che farò così, normalmente starò abbastanza vicino, ho una piccola capanna nei boschi dove vado molto volentieri col mio cane, e quindi sarà un'estate un po' così, però ho voglia di fare una cosa un po' speciale, e quando arriverà il momento di quella cosa un po' speciale, accetterò tutto, cioè fatemi il tampone, provatemi la temperatura, sarò a disposizione, sarò un ostaggio nelle mani del paese che mi prende. Cercherò, diceva giustamente Norma Barghezzi, la paura di rimanere isolati dipende con chi si rimane bloccati in quarantena e in quale paese si rimane bloccati in quarantena. Ho degli amici che sono rimasti bloccati su isole tropicali, credo che siano stati intervistati anche da voi.
Sì, è vero, quindi, è vero.
Ecco, ma l'amico Marco Moretti è rimasto con la fidanzata su un'isola tropicale.
In Thailandia, sì.
Anche in questo caso ci sono disgrazie peggiori.
È chiaro. Allora, direi, vi leggo una piccola frase che ci permette poi di riprendere, magari ripartendo anche dal viaggio che immaginiamo presto che arriverà. Ed è una frase di Ernest Hemingway che diceva: non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami. Per cui anche la scelta di chi verrà in vacanza con noi. Io conosco storie che sono scoppiate.
Amicizie finite,
cose tremende. Quindi la vacanza rivela molto, soprattutto le vacanze in barca, Norma Barghezzi. Ne abbiamo parlato. Va bene, dateci la vostra opinione, continuate a scriverci, perché questo è un programma che facciamo insieme.
Tutorial. Lo sapete che qualche volta basta semplicemente ascoltare una canzone per far sparire un problema?
Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà.
Potrebbe essere questa qui. Oppure questa.
Vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza e prendi il senso. E ascolta quello che ho qui dentro, è aperto in me.
Tutorial.
Vedremo soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà, catene di monti coperte di neve saranno confine a foreste di abeti. Ma in mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si stenderà tra il cielo e la terra per mille secoli almeno. Ma noi non ci saremo. Ci saremo, e dai boschi e dal mare.
allora la terra sarà popolata. Fra notti e giorni il sole farà le mille stagioni e ancora il mondo percorrerà gli spazi di sempre per mille secoli almeno, ma noi non ci saremo, noi non ci saremo, noi non ci saremo.
Vedo il male su questo treno. Un passeggero è deceduto.
L'hanno eliminato alla fine.
Presumo che sia stato ucciso?
No, no, no. No, 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 no. Solo... soltanto che godeva di ottima salute. Aveva dei nemici.
Infatti, è stato ucciso.
Buon Dio, un assassino qui. Pace all'anima sua.
Qualcuno frugava nella mia cabina nel cuore della notte. Nessuno mi ha dato ascolto.
Se c'è stato un assassino...
Che succede?
Allora c'è un assassino. L'assassino è tra noi. E ognuno di voi è sospettato.
E lei chi è?
Mi chiamo Hercule Poirot e sono probabilmente il migliore investigatore al mondo. Ha un suo fascino un groviglio di estranei... costretti insieme per giorni con nulla in comune, a parte il bisogno di recarsi da un luogo ad un altro, che non si rivedranno mai più.
Versione 2017 dell'assassinio sull'Oriente Express, con grandi attori come Penelope Cruz, Johnny Depp, William Dafoe. E chi lo sa, magari il treno tornerà più di moda rispetto a qualche anno fa, magari un treno di lusso storico come l'Oriente Express. Ci auguriamo che non succedano poi cose come quelle raccontate da questo trailer del film Assassinio sull'Oriente Express. Grazie dei vostri messaggi, diamo volentieri lettura, vero Caterina?
Ho viaggiato tantissimo nei primi 40 anni della mia vita, poi è successo qualcosa. Dopo anni di spiagge lontane, città caotiche, bellezza e visi sconosciuti, mi sono un po' stancato. Da una decina di anni viaggio pochissimo e solo in treno, ecco vedi? Però continuo a viaggiare leggendo. Ah, che bello.
Bello, bello questo messaggio. Mi auguro che i viaggi del futuro, visto che ne stiamo parlando stamattina, saranno più a ritmo umano e più rispettosi. Sono stato solo una volta in un villaggio turistico. Devo dire che il rito del pranzo, della cena, al buffet è davvero eccessivo. Quanto spreco di cibo, ci racconta questo ascoltatore.
Il mio viaggio più bello è quello che devo ancora fare. No, scherzo, questa è la mia speranza. Nel cuore ho un bellissimo viaggio in Perù, terra magica che mi ha davvero conquistato.
Un ultimo messaggio per ora. Israele, in auto dal nord al sud in 5 tappe lo scorso novembre. Molto bello, vario, sia nel clima che nella gente. Tel Aviv, Jaffa, le mie preferite, ma galleggiare sul Mar Morto è stata un'esperienza simpatica. Io stavo crollando in mezzo a non so dove, a un certo punto...
Tu non hai galleggiato?
No, andavo a fondo, c'era il fango, non lo so, si vede che succede solo a me. Paese molto pulito, strade perfette, consiglio a tutto di andarci. Allora, ricoinvolgerei Norma Barghezzi e Claudio Visentini, intanto se vi ha colpito qualcosa... rispetto a questi temi. In particolare ripartirei con Claudio chiedendogli: ci si può stancare di viaggiare? Cosa ne pensi di questo messaggio di questo signore che ha viaggiato tanto nei primi 40 anni e adesso non vuole più andare in giro?
Non c'è dubbio di questo. C'è un bellissimo personaggio letterario, anche se magari non ce ne ricordiamo, il protagonista del Giro del Mondo in 80 giorni, cioè Phileas Fogg, va tutti i giorni al suo club londinese ed è regolarissimo, non va mai da nessun'altra parte, va solo al club a leggere il giornale, però ogni volta che si parla di un paese del mondo lui sa con esattezza cosa succede, quanto tempo ci vuole, eccetera eccetera, perché è stato un grande viaggiatore che si è stancato. Quindi al nostro ascoltatore direi di rileggere senza dubbio il Giro del Mondo in 80 giorni. Alla fine Phileas Fogg riparte per una scommessa, fa una scommessa e allora la scommessa gli dà questo interesse. Scherzi a parte, sì, può succedere, è sempre un po' pericoloso, nel senso che è sempre un po' un segno di un ripiegamento ovviamente che facciamo su noi stessi, quindi magari può essere piuttosto un modo diverso di viaggiare. Viaggiare meno, ecco, mi sembra più normale. Viaggiare meno e viaggiare meglio è un po' una forma di maturità, non c'è dubbio.
Norma cosa aggiunge?
concordo molto con quello che dice Claudio, però aggiungo da un altro punto di vista: in fondo siamo sempre in viaggio, perché il viaggio è anche una grande metafora per la vita. Quindi in un modo o nell'altro stiamo sempre in movimento, ci stiamo modificando, siamo alla scoperta di nuovi spazi, di, in un'altra forma, ma abbiamo il viaggio fuori, quello che prendiamo l'aereo, il treno eccetera, però abbiamo anche il viaggio interiore. Oppure penso ai viaggi, ai tanti viaggi che facciamo di notte quando sogniamo, quando che viaggi bellissimi, a volte però anche angoscianti eccetera, no? Ma anche lì tutto un altro modo di viaggiare.
Viaggiare anche leggendo un libro, come giustamente certo. diceva anche l'ascoltatore, certo, diversi modi anche con la mente.
È vero, è così. Quanto invece il lavoro di Norma Barghezzi influenza i suoi viaggi? Lei che insomma è psicoterapeuta e in qualche modo scava anche nelle dimensioni umane, gli incontri umani quanto contano nei suoi viaggi?
Tantissimo. Tantissimo, e credo che però è proprio qualche cosa che è anche una mia particolarità che coltivata fin dall'infanzia, che mi ha portato anche a fare la scelta di questa professione. Ho scelto la professione proprio anche per la mia curiosità, il mio interessamento verso l'essere umano, verso le relazioni. Questo durante i viaggi è sempre molto importante. Ho fatto anche delle esperienze molto belle, molto particolari, poi altre anche un po' più difficili, un po' più complicate, ma è un aspetto, da una parte c'è la cultura, il cibo anche, il cibo, la condivisione del cibo, non solo il cibo per sé, ma come si mangia, come viene servito, cosa avviene quando siamo a tavola assieme o quando sei in un negozio a comprare il cibo, quanta comunicazione può avvenire anche solo nella scelta di una verdura della quale non si sa il nome. Meno, se allora si comincia per... Ecco, questo io trovo che è un aspetto per me molto arricchente,
molto stimolante. Sì. Claudio, vogliamo rispondere a Hemingway o lo lasciamo andare così? Cioè, questo dice: non andare mai in vacanza con qualcuno che non ami. Ti è successo, Claudio, nei tuoi tanti viaggi? C'era qualcuno che odiavi profondamente e hai dovuto gestire?
Ma forse più da giovane, poi da una certa età in poi mi sono preso delle sane cautele. E bisogna sempre pensare che noi siamo molesti al prossimo quanto il prossimo è molesto a noi, quindi io vorrei piuttosto ricordare tutte le volte in cui avrò annoiato altri, avrò fatto richieste assurde, sarò stato un pessimo compagno di viaggio. Oggi quando faccio un viaggio importante sono spesso da solo o magari con uno dei miei figli, insomma, sui quali però ho dei residui di autorità da questo punto di vista, sempre più piccoli di giorno in giorno. Diciamo così, pensare alla composizione del viaggio. Il viaggio è bello anche partire con delle persone a cui vogliamo bene, con cui stiamo bene, con degli amici che un po' ci sfidano. Diciamo forse, Daniele, che il problema non va affrontato, cioè va pensato prima della partenza. Non aspettiamo di trovarci a 40 gradi con del cibo avariato all'altro angolo del mondo per avere una lite furibonda con qualcuno con cui siamo partiti. Ecco, ci potevamo pensare anche un poco prima.
Ecco, tu ti rivolgi a me, ma dovresti dire Ernest, caro Ernest. Dopo tanti anni ti posso dire questo.
Chissà con chi viaggiava Ernest.
esatto, va bene. Tra poco, Claudio, vogliamo tornare a parlare anche di quello che hai scoperto. È vero che ci hai detto si sa ben poco, però qualche cosa si sente, certo. Iniziare, no, Glass Safe per esempio, o l'Under Tourism,
questi termini
che ci devi un po' spiegare. Però Norma voleva aggiungere qualcosa, ha qualcosa da dire a Hemingway?
Sì. Io ad Hemingway direi che non è solo, che forse la pretesa di viaggiare solo con qualcuno che si ama è molto alta. Io vedo anche un altro aspetto che mi sembra importante nella scelta dei compagni di viaggio, delle compagne di viaggio, ed è l'aspetto del rispetto, di andare con qualcuno che io rispetto e che so che mi rispetta, perché allora anche lì possiamo poi anche non andare d'accordo, non... però ha per me quasi una qualità altrettanto importante dell'amore.
Non abbiamo parlato del numero magico, perché abbiamo detto, perché secondo me, almeno per esperienza mia, oltre il 2 inizia a essere già complicato viaggiare.
Io direi 2 più il cane,
due
come
più
Norma,
cane.
Che viaggia con la sua cagnolina, perfetto.
Sì, anzi è meglio con il cane che senza, nel senso che diventa il terzo elemento.
Questo è vero. Va bene, torniamo a parlare tra poco, grazie dei vostri messaggi, continuate così, 9.45, Rete 1, Tutorial.
Questa mattina, lo avete sentito, ci stiamo occupando dei viaggi che verranno. Domani invece vi raccontiamo cosa significa praticare lo skyrunning, ovvero quella disciplina sportiva fatta di corse che si svolge esclusivamente in alta montagna, fino a 4.000 metri. Venerdì invece, e lo ricordiamo con piacere, torna la formula di Tutorial Weekend per proporvi cultura, svago e buone idee. Tutorial, curiosi di natura.
He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn.
Altro spunto interessante su cui riflettere arriva da Monsieur Flaubert, che diceva: viaggiare rende modesti, ci mostra quanto è piccolo il posto che occupiamo nel mondo. E anche questa mi sembra una informazione interessante, perché sì, in effetti ti ridimensiona un po', no? Il viaggiare, confrontarti con dinamiche magari non conosciute. Il pubblico invece interviene raccontandoci qualche viaggio, è vero?
L'ultimo viaggio che abbiamo fatto è stato nel nord del Vietnam, una parte di mondo meravigliosa. Il Giappone è stato probabilmente per me il viaggio più bello in assoluto, per il fascino della cultura e delle tradizioni di questo paese. E il prossimo viaggio lo faremo a dicembre. Ah, attenzione, fermi tutti, per andare a trovare la famiglia di mia moglie a Singapore. E lo faremo con la nostra prima figlia figlia che nascerà ad agosto. Ma Fabrizio, ma che belle notizie!
Piccina piccina, cioè nasce ad agosto, pronti
e
via.
E a dicembre prende l'aereo questa
bimba. Saranno felicissimi i suoi vicini di viaggio, glielo dico già, perché no, perché 4 mesi, capisci che non è facile farle capire che siamo in volo, eccetera. Bene, grazie Fabrizio.
Si può mettere al sino,
Si può mettere, esatto. L'ultimo viaggio importante è stato l'anno scorso a Cuba, ci scrive Daniela, mi è rimasto nel cuore gente, atmosfera, luoghi fantastici, l'impressione di essere tornati indietro nel tempo per come si vive ancora lì in alcune zone. Bellissimo, grazie Daniela.
Amo viaggiare, visitare e godere delle vacanze in totale libertà. Per questo motivo non viaggerò fin tanto che il virus sarà in circolazione. Troppo stress, non potrei mai immaginarmi una vacanza con mascherina e a distanza dalla gente, mi sentirei limitata nel movimento. Ecco, in effetti questo può essere un po' un ostacolo.
Aggiungo però che in alcuni paesi la mascherina si usa da tempo immemore, perché io ho viaggiato molto in Asia,
sì.
E in Asia in alcuni paesi è assolutamente normale indossare la mascherina. Allora, torniamo un po' a come dire, qualche piccola indicazione di viaggio, quella che tu hai scoperto, Claudio Visentin, a proposito di come ci si sta organizzando. Si parla di distanze, si parla di
questi
vetri,
glass safe. Cosa sono?
Ecco, dici qualcosa.
Intanto diciamo al nostro ascoltatore che ha paura dello stress, certo ci sarà un po' più di stress per il problema del contatto, ma non dimentichiamo che ci saranno molti meno turisti in giro per il mondo, quindi diciamo potrebbe essere anche veramente l'occasione per vedere un posto, per entrare a contatto con la gente del posto, magari utilizzando la mascherina, che insomma non muore nessuno, senza avere però intorno quella legione di viaggiatori che ci sono. Sul resto a me sembra che le cose stiano rientrando abbastanza rapidamente, nel senso che c'è stato un problema ovviamente di parametri di sicurezza, di normative, di regolamentazione eccetera eccetera, però la mia impressione così sotto traccia è che queste cose cadranno abbastanza rapidamente se la situazione continuerà a migliorare, perché poi ovviamente qua viviamo giorno per giorno, navighiamo a vista e quindi non sappiamo se ci può essere un improvviso peggioramento e allora si torna indietro, è un meraviglioso gioco dell'oca, però diciamo che salvo di finire sulla casella degli imprevisti, secondo me queste cose cadranno abbastanza rapidamente, si potrà volare in aereo, ci sarà qualche cautela a bordo, però non penso che sarà un'estate con i blocchi di plexiglass o con altro. Semmai, ecco, delle tendenze interessanti che stanno venendo fuori sono proprio legate al fatto che il viaggiatore stesso evita sin dall'inizio questo tipo di situazioni. Per esempio, sarà un'estate dove la tenda sarà in grande spolvero, in grande fortuna, insomma, perché ovviamente la tenda dà quella perfetta possibilità di avere una piccola casa propria dove sei da solo. Certo, si può anche affittare una villa per piscina, con piscina, però e stanno andando molto bene quest'estate ovviamente. I ricchi stanno affittando case con piscina e stanno affittando voli privati. Se avete investito su una compagnia di voli privati qualche mese fa, avete guadagnato il 40% del vostro capitale, però era oggettivamente difficile pensarci. Per gente normale come noi potrebbe essere un anno della tenda, anche l'anno di cambiare tenda. Abbiamo tutte queste tende canadesi ferrose, pesantissime. Ecco, magari ci sono delle tende bellissime in commercio, molto leggere, e la tenda è una grande soluzione perché ci permette magari di appoggiarci a una struttura, però per esempio a una capanna alpina dove non si potrà dormire tutti assieme. Allora invece di pensare a plexiglass o altro, ciascuno potrebbe dormire per esempio nella sua tenda. Sarà anche secondo me molto l'anno dei van, dei pulmini,
i camper, ecco, le roulotte.
Lì c'è un po' una diatriba, però non voglio, poi Norma non mi vorrà più bene, fin qui mi ha voluto bene, poi smetterà, però diciamo c'è un problema un po' di percezione, nel senso che il camper è sentito un po', ovviamente il camper è perfetto, però è sentito un po' come troppo sicuro, un po' noioso, un po' appunto da ricco pensionato, se posso dire.
Norma, difenda il camper, Norma, difenda
certo.
Il camper.
Norma, lo difendo,
sì, perché anch'io avevo questi pregiudizi. notizie. Io, cos'è, adesso sono 10 anni da quando abbiamo lasciato la barca sul mare, perché entrambi, sia mio marito che io, infatti, cioè, abbiamo sempre cani, quindi già il fatto di poter andare e portare il nostro cane con noi è importante, no?
Certo.
Però anche questo bisogno di libertà, questo bisogno di mettere assieme pezzetto per pezzetto il viaggio. E beh, io ho un camper molto piccolo, è un camperino, lo chiamo, quindi, però è vero che c'è del lusso, e avevo anch'io questi pregiudizi, ma specialmente rispetto a quelli grandi, bianchi. Ancora oggi quando li vedo dico: che brutto, guarda che brutto. Il mio invece è bello.
Allora, che colore è il suo?
È rosso vino, rosso Bordeaux.
Ah, bello, vedi, il bianco Daniele non, no.
Allora, mi sembra che la discussione si stia animando, fermo tutti perché sì, c'è l'informazione tra poco, ma poi riprendiamo a chiacchierare, abbiamo molte altre curiosità e altri molti pensatori che hanno si sono espressi, insomma, sul tema del viaggio. Continuate a far
problema, soluzione.
Tutorial.
Il programma.
Ecco la risposta.
Che risolve i problemi.
Entra in contatto con Tutorial.
E siamo noi, siamo quelli di Tutorial in questo mercoledì 10 giugno 2020. Ancora ospite con noi, graditissima, Norma Barghezzi, psicoterapeuta, analista e oggi nel ruolo di viaggiatrice. Si è dichiarata viaggiatrice lenta, questa è stata la sua definizione. Ancora con noi al telefono Claudio Visentin, insegnante presso l'USI di Lugano e giornalista di viaggi, laureato in storia del turismo e presidente della scuola del viaggio. E ovviamente ci sono anche i nostri ascoltatori. Cara Caterina Righenzi, non leggere il primo perché forse lo sentiamo al telefono, questo signore.
Allora ti leggo questo: un viaggio bellissimo è stato un mese nel West e Midwest americano con una cabrio sportiva. Sequoia Park, Bryce and Grand Canyon, tanto altro, indimenticabile. Wow, Gabriele,
grazie dei vostri messaggi. Ce ne sono altri, c'è un signore che ci incuriosisce molto, stiamo cercando di chiamarlo. Giancarlo, rispondi alle nostre telefonate,
rispondi alla nostra Michela,
perché Giancarlo ha vissuto da 6 anni, sta vivendo un'esperienza di vacanza molto particolare. Vorremmo raccontarla in diretta, ma vediamo, insomma, se riusciamo ad averlo con noi. Intanto un po' di musica, poi torniamo a chiacchierare e chiuderemo questa prima parte di ragionamento e di riflessione sul tema dei viaggi. Intanto musica con Lighthouse Family, la famiglia del faro, praticamente, è giusto? The Lighthouse Family. Bella questa canzone. Anni 90, sì.
There ain't no point holding back the time. Still gonna get you, 'cause every little bird's gotta learn to fly sooner or later. I don't wanna lose you. You can't always do what you wanna do. There ain't no point holding back the time. Don't waste your time, 'cause everything is out there. Limits out there. We could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under. Strangers on a train driving through the night soon overtakes you. If someone feels the same as you, might as well just do what you wanna do. There ain't no point holding back desire. Don't waste your time, 'cause everything is out there. Limits out there. We could be reaching out for anything if we try.
the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Out there, we could be reaching out for anything if we try enough. Let the daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in on a better day. It's been too long we've been living under a rain cloud. Daylight in.
Mentre si annuncia un'estate di vacanze svizzere, le compagnie aeree e i grandi tour operator cominciano a dare segnali di vita. Presto torneremo a vedere il mondo, quello dietro l'angolo, ma anche quello più lontano.
Facciamo le valigie e mettiamoci in cammino,
Che modo di fare le valigie!
Come cambierà il nostro modo di viaggiare? Noi cominciamo a pensare alla valigia.
Eh sì, pensiamo alla valigia e intanto leggiamo i nostri messaggi, i vostri messaggi.
Di Giancarlo.
Giancarlo non può partecipare al telefono, si emoziona, quindi noi lo salutiamo, lo abbracciamo fortemente e leggiamo il suo messaggio che è molto bello. Ho mollato tutto nel 2013, 6 anni di mare a tempo pieno, tra i mari più belli del pianeta. Ora fermo temporaneamente per problemi di salute, ma sono pronto a spiccare nuovamente il viaggio ed è il nostro augurio. Buon vento Giancarlo.
Giancarlo ha passato in mare 6 anni, ma la nostra ospite Norma qui non 6 ma 3 ve ne siete fatti?
Quasi tre anni
avete deciso di partire. Che anni erano?
Era l'inizio degli anni 2000, quindi il momento che mio marito si è fatto pensionare molto presto, ha fatto un pensionamento anticipato e noi già da tanti anni facevamo le nostre vacanze, le facevamo in barca a vela, ma erano sempre 3, massimo 4 settimane, per cui si sa dove si parte, si sa quando si arriva, dove, perché poi bisogna...
Certo.
Ecco, ed era proprio un grande desiderio quello di poter andare lenti.
Avete mollato tutto e siete partiti?
Sì.
E siete rimasti in giro? L'idea non era rimanere però in mare per 3 anni.
Sì, l'idea era quella di fare un lungo viaggio. Non abbiamo mai avuto l'idea di vivere solo sul mare, anche per questioni familiari, eccetera. L'idea del ritorno c'era, però abbiamo lasciato tutto. Sì, abbiamo lasciato, nel senso, io il mio lavoro, la casa l'abbiamo lasciata e ci siamo molto ridotti su questa barca di neanche 11 metri. Con il nostro cane, anche allora avevamo già un cane, poi navigando ne abbiamo raccolto un secondo, quindi eravamo in giro con 2 cani, però non abbiamo mai avuto l'idea di fare il giro del mondo, bensì era proprio quello della scoperta del poter andare con i nostri ritmi, andare, fare un pezzo, fermarsi, andare poi anche a scoprire un po' l'entroterra, fermarsi fin quando arrivava l'impulso dal di dentro del riprendere.
E di questo viaggio di 3 anni sono rimaste testimonianze, fotografie, appunti?
Sì. Beh, innanzitutto in barca bisogna far tenere il libro di bordo, questo è proprio anche, quindi già lì ci sono le indicazioni meteorologiche di tutte le manovre che si fanno, eccetera eccetera. Poi ci sono sempre anche dei commenti e a me piace molto scrivere, io ho scritto molto e l'idea era quella magari un giorno di farne una pubblicazione pubblicazione, ma queste cose.
Perché
che,
no? Perché chissà. No? Le presento Claudio Visentin. Secondo me lui potrebbe aiutarla molto, perché so che lui ha, insomma. Lui, a lui basta andare in giro con degli asinelli e scrive un libro.
Ah, ecco,
meraviglioso. Allora... meraviglioso. Claudio, so che tu hai anche altre storie belle. Qui negli appunti vedo la storia di un fotografo del National Geographic. Sei tu che hai qualche spunto questo?
Sì, lui. Questo fotografo del National Geographic è andato nella Georgia meridionale, sono le persone che sono state colte dal virus in giro per il mondo e hanno dovuto tornare a casa ovviamente molto rapidamente. Questo era Pete McBride, il fotografo di National Geographic. Lui era nel pieno della civiltà, sognava di andare nella Georgia del Sud, cioè in pieno Atlantico meridionale, siamo a 1300 chilometri a est di qualunque cosa, per stare con 200.000 pinguini. E quindi è stato con questi 200.000 pinguini e per un sacco di tempo, e poi è riuscito a tornare a casa all'ultimo momento con l'ultimo aereo. Lui vive in Colorado ed era l'unico passeggero che è tornato con questa tratta prima che la sopprimessero, quindi è stato da solo sul volo aereo. Dice: mi hanno fatto un upgrade di posto e mi hanno dato un sacco di snack, perché ovviamente non c'era nessun altro a mangiarli. Però dice, la cosa veramente interessante è che sono tornato, dice, in un mondo altrettanto silenzioso di quello che ho lasciato, cioè è passato dal silenzio dei pinguini al silenzio del mondo in lockdown, ed è stato chiuso in casa sua ovviamente per un po' come tutti noi, dove ha composto una canzone ispirata ai pinguini, per cui la prossima volta che vengo gliela chiedo e ve la porto.
Sì, certo.
E si sente Pete McBride che canta ispirandosi al verso dei pinguini. Non credo che sarà un capolavoro, però mi sembra molto vissuta, insomma.
Spero
però
che non cammini adesso, scusa, con i pinguini.
Tipo i pinguini, sì, così, con le manine. No, più che altro...
Dopo l'alimentazione domestica del lockdown tutti camminiamo un po' così e quindi non, diciamo, ci vogliamo bene lo stesso.
Questo è vero. Però non lo so se i pinguini sono così silenziosi, perché poi quando vedi i documentari, no, un po' di pigolì, un po' di cose strane le fanno, 200.000 poi. Va bene, caro Claudio, c'era ancora qualcosa sull'under tourism che ci eravamo segnati, non amiamo le parole in inglese, però spiegacela in italiano corretto.
No, nel senso che il turismo negli ultimi anni era in una fase che tutti chiamavano over tourism, anch'io non amo le parole inglese, così ho inventato la parola iperturismo.
Sovraffollamento, cioè, turistico.
Ecco, sì, l'iperturismo in realtà era una cosa diversa, perché non era solo tanta gente in giro per il mondo, e ce n'era veramente tanta, 1 miliardo e 400 milioni di arrivi internazionali l'anno scorso, internazionali, cioè da paese a paese, è un numero impressionante. Era anche proprio un turismo che stava cambiando, c'era Airbnb, le prenotazioni in rete, le compagnie low cost, tutto un mondo che andava ormai alla velocità della luce, forse anche troppo veloce, e che di colpo si è schiantato contro il muro, in un certo senso. Io dico anche senza airbag, cioè di colpo è passato da 100 all'ora a 0, a 0 all'ora. E allora è venuto fuori che tutto quello che prima era un po' perdente, prima parlavamo della tenda, ecco, tutte queste forme, le tende, il bagno nei fiumi, tutte queste forme di turismo un po' così di nicchia, un po' sfortunate, di colpo stanno tornando invece interessanti, perché ovviamente la situazione presente le rilancia molto. Anche i cammini a piedi, per esempio, che erano un po' una forma veramente minore, adesso stanno conoscendo una loro fortuna. Approfitto tra l'altro per segnalare che è stata da poco aperta questa via Francisca del Lucomagno, cioè è stato aperto un nuovo cammino che da Costanza scavalca le Alpi svizzere e arriva fino a Pavia, e che passa ovviamente anche per le nostre terre. Quindi, diciamo, c'è tutto questo turismo che una volta era minore adesso sta diventando più importante. Si sentiva già però un po' l'esigenza di rallentare, di cambiare il ritmo, cioè come se il turismo stesse andando per conto suo un po' senza di noi. Noi non siamo fatti per andare così veloci, lo ha spiegato molto bene anche Norma, abbiamo proprio dei limiti fisici. L'industria ci vorrebbe ovviamente mandare in giro per il mondo alla massima velocità e consumare il più possibile, però poi l'esperienza è quella che è, e quindi si parla di questo under tourism, di questo, per contrapposizione a quello che il turismo era un anno fa. L'idea è non solo di ripartire, accelerare di nuovo a 100 all'ora fino al prossimo muro che ci sarà, perché ormai abbiamo capito che l'epidemia non è stato un episodio, ma è stato qualcosa che può tornare, ma invece magari ripartire anche in modo diverso. È una pia aspirazione, ma noi la coltiviamo lo stesso.
Claudio Visentin, la prossima volta sarà in studio, sono sicuro, quindi ci diamo appuntamento ad una prossima occasione. Grazie per queste storie, per queste riflessioni molto interessanti. Grazie, buona giornata.
Buona giornata a voi, un abbraccio.
Grazie,
a tutti,
Claudio.
Buona giornata. E io direi